musica di Maria Latella.
Buona domenica, domenica effervescente e, a dire la verità, settimana effervescente. Come sapete, oggi in Francia si vota per il secondo turno per l'elezione dell'Assemblée nazionale. Sapete anche, perché ne abbiamo parlato lungamente anche la domenica scorsa con Marc Lazar, che le elezioni sono state volute in grande anticipo, in grande fretta dal presidente Macron. E stanotte si saprà se Macron riuscirà poi a formare un governo tenendo fuori, come ha sempre detto, sia la France Insoumise che le Rassemblement National di Marine Le Pen, oppure no. E è stata una settimana effervescente perché oltre la Manica si è votato. Sapete che hanno vinto a valanga i laburisti di Keir Starmer. E ci sono grossi movimenti anche in Europa, perché Orban ha creato un nuovo gruppo europeo, i Patrioti, ha strappato 6 deputati di Vox, la destra spagnola, ai conservatori, che sono ancora guidati da Giorgia Meloni, e insomma c'è un gran movimento anche tra gli eurodeputati. Si stanno muovendo tante cose. Cerchiamo di capirne di più con Paolo Borchia, che proprio giovedì sera è stato nominato capo delegazione della Lega al Parlamento europeo e coordinatore federale di Lega nel mondo. Paolo Borchia è nato nel 1980, è veronese, ha iniziato a lavorare nell'impresa di famiglia, una fabbrica che lavora il marmo, si è appassionato alla politica grazie a Umberto Bossi, è laureato in scienze politiche a Padova ed è stato capo segreteria dell'attuale presidente della Camera, Lorenzo Fontana. Benvenuto, buona domenica Paolo Borchia.
Oh, buona domenica, grazie per l'invito, un saluto a chi ci segue.
Allora, la prima e inevitabile domanda riguarda lo scenario francese. Lo so che la Lega si augura che vinca il Rassemblement National e Marine Le Pen, ma se questo non succedesse, cioè se Jordan Bardella non avesse la maggioranza assoluta, facesse un buon risultato ma senza maggioranza assoluta, non sarebbe la riedizione di tante elezioni che i francesi hanno visto? E in fondo non potrebbe giustificare quelli che dicono: ma che serve votare il Rassemblement National, tanto poi al potere non ci va mai?
Ma oddio, chiaramente questi ragionamenti, questi commenti si faranno in maniera più precisa ad urna chiusa, però a di là di questo va riconosciuto che da parte dell'elettorato francese c'è una grandissima voglia di cambiamento, c'è in atto una forte delegittimazione a quella che è la figura e l'azione politica di Emmanuel Macron, per cui da questo punto di vista dobbiamo anche renderci conto che in Francia c'è un sistema elettorale a doppio turno profondamente conservativo e che magari favorisce maggiormente l'approccio del tutti contro uno, piuttosto che un approccio che magari tenda a costruire delle maggioranze solide che abbiano politicamente un significato e che quindi possano dare delle risposte agli elettori. Io molto, molto concretamente penso che se non sarà la volta buona, credo che il momento del Rassemblement National sia soltanto posticipato eventualmente alle prossime elezioni, anche perché questo è un partito che ha messo in atto una transizione molto importante negli ultimi anni. Non dimentichiamo che Jordan Bardella ha 28 anni, per cui dal punto di vista anagrafico, nonostante la giovane età, vi posso assicurare, lavorandoci assieme, che è molto scafato, un ragazzo che ha un certo intuito, per cui ha tutto il futuro a disposizione. Poi chiaramente in questi casi bisogna anche prendere atto che comunque ci sono determinati schemi che a me sembra siano sul viale del tramonto, per cui credo che oggi ci siano delle opportunità, se non verranno finalizzate oggi, però lo ripeto, questo è il mio messaggio principale, penso che sia soltanto una questione di tempo, anche perché Bardella dalla sua la possibilità comunque eventualmente di andare a lavorare su tutti quegli angoli da smussare.
Senta Borchia, ma non sarà che è anche una questione di diciamo, in sofferenza dell'elettore che dopo un certo numero di anni vuole cambiare. E guardiamo a quello che è successo in Gran Bretagna. Dopo 14 anni di conservatori ha vinto a valanga Keir Starmer, cioè i laburisti.
Sì, ma penso che il Regno Unito da questo punto di vista rappresenti l'esempio migliore di questa voglia di alternanza che è naturale, ce l'ha insegnato la storia in diversi contesti. Il Regno Unito comunque rappresenta un paese dove i cicli sono stati anche piuttosto lunghi, ricordiamoci staffette a volte ultra decennali tra laburisti e conservatori, però anche in questo caso vorrei porre in evidenza quello che è il peso della legge elettorale, nel senso che anche nel Regno Unito noi abbiamo un'affermazione importante dal punto di vista dei seggi conquistati dalla componente laburista, però se andiamo a vedere le percentuali non sono percentuali così buie, per cui ecco, magari faccio un passo indietro e torno all'esempio francese citando il fatto che l'Assemblea nazionale con la legge elettorale per le europee ha eletto 30 eurodeputati che insomma
sono un numero significativo.
Sì. Certo.
Senta, lei è stato appena nominato capo delegazione della Lega al Parlamento europeo e al Parlamento europeo sta succedendo di tutto. Per esempio, il nuovo gruppo dei patrioti lanciato dall'ungherese Orban, che ha portato via 6 eurodeputati di Vox, cioè la destra spagnola. Prima Vox faceva parte dei conservatori di Giorgia Meloni. Si sono staccati da ID, il gruppo europeo di cui voi fate parte insieme a Marine Le Pen, i popolari danesi, e sono andati anche questi con Orban. Che sta succedendo? Perché nasce questo gruppo? E c'è la possibilità che anche voi lasciate ID e lasciate da sola Marine Le Pen e andate con Orban?
Ma diciamo che si sta verificando un periodo in cui il Parlamento europeo sta diventando un laboratorio, a mio modo di vedere, molto interessante. Mi spiego meglio. Noi abbiamo visto nell'ambito almeno delle ultime 2 tornate elettorali per il rinnovo del Parlamento europeo, che comunque c'è del movimento da parte dell'elettorato europeo, da parte dei popoli europei, a mio modo di vedere il consociativismo tra popolari e socialisti, che bene o male ha storicamente sempre retto le sorti del Parlamento europeo, sta arrivando ad un momento di capolinea, anche perché dobbiamo essere onesti, avere la capacità di guardare i numeri e renderci conto che effettivamente è da un po' troppo che l'Eurozona non sta più crescendo ai ritmi ai quali magari stanno crescendo altri competitor a livello globale. Per cui io credo che un elettore si dovrebbe chiedere: ma come mai devo dare la fiducia sempre agli stessi protagonisti, sempre agli stessi gruppi politici nel momento in cui i risultati non arrivano? Per cui ecco, io credo che questa iniziativa dei Patrioti sia un'iniziativa da analizzare, da capire e da seguire molto da vicino, perché leggendo i giornali in questi giorni mi sembra che le analisi siano a volte abbastanza frettolose, si tende ad etichettare, a bollinare qualche movimento in maniera eccessivamente superficiale, anche perché adesso guardiamo i numeri. Noi probabilmente al Parlamento europeo avremo come terzo gruppo, come consistenza, o i conservatori o i patrioti. Adesso credo che in poche ore ne sapremo di più, però oggettivamente noi siamo sempre stati abituati che quelli che erano considerati come movimenti di estrema destra erano movimenti che raggiungevano lo zero virgola. Adesso la narrativa di tanti analisti, di tanta stampa, ha cercato di, come dire, dal mio punto di vista, di creare dell'allarmismo, di creare degli spaventi nell'elettorato, andando ad estendere la categoria dell'estrema destra magari anche a delle componenti di centrodestra o destra profondamente identitarie che legittimamente si pongono in antitesi rispetto a quella che è stata la governance.
Però,
dell'Unione
Europea, mi risponda sì o no, state riflettendo sulla possibilità di aderire anche voi al gruppo dei patrioti, sì o no?
Guardi, tutto è possibile, nel senso che, come le dicevo, è un periodo di laboratorio. Credo che nel momento in cui ci sono dei partiti che hanno voglia di imprimere un'accelerazione, soprattutto di dare una discontinuità a quella che è stata la commissione von der Leyen, credo che tutto vada preso in esame. Chiaramente il voto francese diventa uno spartiacque importante anche per capire in che direzione andrà la Francia, per cui ecco, tra l'altro
è molto importante
questa...
insomma, è certo, è molto importante riflettere su quello che succederà stanotte in Francia e quello che saranno gli sviluppi dei prossimi giorni. Ci fermiamo qualche secondo e torniamo tra pochissimo con Paolo Borchia, appena nominato capo delegazione della Lega al Parlamento Europeo.
Caffè della domenica.
Eccoci, stiamo prendendo il nostro caffè della domenica con Paolo Borchia, nominato giovedì sera capo delegazione della Lega al Parlamento Europeo, e gli stavo chiedendo che cosa succede al Parlamento Europeo con tutte queste diciamo nuove adesioni al gruppo che Viktor Orban ha voluto creare, il gruppo dei patrioti. Gli ultimi ad aderire sono stati gli spagnoli di Vox e i danesi del Partito Popolare, si chiamano così, Popolari Danesi, e gli ho chiesto appunto se anche la Lega stesse riflettendo su un'analoga adesione, e mi ha risposto che bisogna guardare al voto francese a Marine Le Pen e poi si capirà. Intanto però non tralascio quello che ha detto Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio in Italia e importante, influente leader europeo. Ecco, ha detto Antonio Tajani, parlando del gruppo dei patrioti di Orban, che sarà un gruppo ininfluente perché nessuno lo includerà nelle trattative. E Matteo Salvini ha risposto: vedremo a metà luglio, anche lui aspetta di vedere cosa succede a Parigi stanotte. Lei che cosa risponde a Tajani?
Guardi, la scadenza di metà luglio è legata al fatto di avere chiaro quello che sarà il panorama dal punto di vista dei numeri, vale a dire il numero delle nazionalità, il numero dei deputati che andranno a comporre un singolo gruppo, per cui visto che adesso oggettivamente le carte non sono sul tavolo, ecco, con tutto il rispetto e l'amicizia, non penso che Antonio Tajani abbia a disposizione tutti gli elementi per capire chi sarà influente o meno. Poi anche in questo caso io butto la palla nell'altro lato del campo, perché oggettivamente credo che il Partito Popolare Europeo oggi più che mai debba capire cosa vuole fare da grande, se continuare ad essere la stampella della sinistra, dei gruppi di sinistra, per come è stata la mia visione fino a questo momento, oppure se aprirsi ed andare nella direzione che viene richiesta dall'elettorato di centrodestra nei maggiori paesi europei, ma anche magari in realtà un po' più piccoline, per cui credo che non ci siano gli elementi per dare giudizi. Poi visto che non vorrei essere eccessivamente nebuloso, chiedo scusa, però io mi chiedo, ma se questo gruppo dei patrioti eventualmente diventasse il terzo gruppo al Parlamento Europeo e i conservatori diventassero il quarto gruppo, attenzione, qui iniziamo a prendere carta e penna, a fare delle somme: conservatori più patrioti, a mio modo di vedere, più o meno come numeri abbiamo una consistenza uguale a quella del Partito Popolare, per cui insomma, prima di fare fuga in avanti e parlare di rilevanza, ecco, io sarei più cauto e ci penserei su un po' di più.
Senta, non è che il fatto che Vox sia andata con i patrioti di Orban lascia più le mani libere a Giorgia Meloni, che potrebbe a questo punto con i suoi conservatori votare von der Leyen? Ursula von der Leyen è a un passo dall'ottenere, no, la conferma per il suo secondo mandato alla presidenza della Commissione Europea. Voi siete contrari, e però non partecipare ai tavoli delle trattative in fondo rende marginale l'Italia, non le pare?
Ah, oddio, chiaramente Giorgia Meloni non si trova in una posizione assolutamente facile, anche perché quello che è stato il consenso che gli italiani le hanno riconosciuto negli ultimi anni deriva comunque da un atteggiamento di forte critica nei confronti della gestione della Commissione europea da parte della signora von der Leyen. Io, avendo vissuto chiaramente in prima persona da candidato
nell'ultima
campagna.
Mi scusi, alle europee. I voti a Giorgia Meloni sono arrivati in misura, diciamo, maggiore rispetto a quanto l'aveva avuto alle politiche, e in tutti questi mesi si è visto che il rapporto tra Giorgia Meloni e Ursula von der Leyen è piuttosto buono, quindi agli elettori di Giorgia Meloni questo rapporto sta bene. Il rapporto con Ursula von der Leyen non è stato un elemento di allontanamento dell'elettorato da Giorgia Meloni, no?
Ma guardi, questa è una bella domanda, però oggettivamente non mi sembra che da parte dell'elettorato di Fratelli d'Italia, di Giorgia Meloni, ci sia tutto questo entusiasmo nei confronti della signora von der Leyen. Ecco, io tra l'altro, avendo vissuto fino a poche settimane fa la campagna elettorale, ho visto i colleghi candidati di Fratelli d'Italia che hanno sostenuto delle posizioni critica nei confronti del Green Deal, nei confronti di quella che è stata la gestione ad esempio delle politiche agroalimentari o del commercio con l'estero, per cui oggettivamente andare a portare avanti una campagna elettorale in una direzione e poi andare a votare in un'altra può diventare complicato. Poi è ovvio, bisogna anche stare attenti a non semplificare eccessivamente dinamiche che sono abbastanza complicate. Ci sono stati degli avvicinamenti, è giusto che la Presidente del Consiglio di uno dei paesi fondatori dell'Unione Europea abbia un'interlocuzione con i massimi vertici dell'Unione Europea, però da qui a supportare la von der Leyen in maniera critica ce ne passa tanto. A mio modo di vedere, con questa mossa Giorgia Meloni andrebbe ad assumersi una grossa responsabilità.
Beh, ha votato contro Antonio Costa e contro la Kaja Kallas estone, espressione, diciamo, dei liberal democratici, cioè praticamente del centro che fa capo a Macron. Si è astenuta su Ursula von der Leyen, vediamo quali saranno le prossime mosse. Mi sembra che più di un osservatore però legga anche in questo risico europeo una battaglia a destra tra Salvini e Meloni, un po' di voglia di destabilizzare la maggioranza da parte di Salvini. Non
no,
è così?
No, assolutamente. Guardi, la Lega in questo governo ha l'obiettivo di massimizzare quelli che sono i risultati che la gente ci ha chiesto. Adesso è stata portata a casa una riforma epocale storica come quella dell'autonomia, per cui adesso si va avanti con i prossimi punti del programma di governo. E poi storicamente, insomma, riconosciamolo, i partiti che attualmente compongono il governo italiano hanno quasi sempre fatto parte di famiglie politiche differenti al Parlamento europeo, per cui, insomma, ritengo che il fatto di avere delle sensibilità diverse nei confronti di come è stata gestita la Commissione europea rientri nel normalissimo dibattito legato alla dialettica.
Insomma,
per cui
discussioni ma nessuna intenzione di destabilizzare il governo, così?
Assolutamente, ma anche perché gli elettori ci hanno chiesto stabilità, ci hanno chiesto risultati, e questi risultati li porteremo.
Ultima cosa, proprio un flash. Opposizioni e sindacati hanno fatto fronte comune, hanno depositato in Cassazione il quesito per il referendum abrogativo dell'autonomia che lei ha appena citato. Secondo lei raggiungerà il quorum?
Ma tanti auguri. Poi in Italia purtroppo abbiamo sempre troppe categorie che sono ammalate di raccogliere le firme, però al di là di questo è una riforma epocale che può portare sviluppo, può portare tante opportunità e soprattutto può dare la possibilità a chi sa amministrare di avere nuovi strumenti per portare risultati ai territori. Ricordiamoci che già il referendum promosso dal Veneto era stato oggetto di tentativi di impugnazione che poi sono miseramente naufragati, per cui da questo punto di vista è giusto andare avanti con l'autonomia, poi altri che ritengono di portare avanti percorsi differenti lo facciano tranquillamente.
Vedremo, avremo modo di tornare su questo tema, credo, più e più volte di domenica. Grazie, grazie Paolo Borchia, appena nominato capo delegazione della Lega al Parlamento Europeo, grazie per aver preso il caffè della domenica con noi. Io vi aspetto, se vorrete, alle 11 con Nessuno è Perfetta.